Quest'oggi torniamo a parlare di carcere.
Sì, oggi torniamo a parlare di carcere, lo faremo con Marco Nocente, che ha da poco pubblicato questo libro che si chiama Non è più il carcere di una volta, lo spazio detentivo nelle lettere al collettivo Olga, dove appunto lui porta una riflessione sui cambiamenti del carcere tramite le lettere che il collettivo Olga scrive, che è un collettivo di Milano che da 25 anni lotta contro le galere, quindi tramite le lettere che scrive con le persone recluse. Il libro è stato edito da Meltemi. Di solito noi non diamo specifiche su editori o quant'altro, ma come spiega anche Marco, parte dei proventi vanno proprio al collettivo Olga e quindi ci sembrava giusto dare questa informazione. Ecco.
Il collettivo Olga è un collettivo molto importante per far uscire la realtà carceraria fuori invece dalle penne dei giornalisti, dei pennivendoli, quello che emerge attraverso la testimonianza diretta di quelli che sono i detenuti e della realtà carceraria in Italia, che è sempre più cruenta.
Esatto.
Benché vedremo tramite il suo racconto che in questi 25 anni si parla oramai di un carcere quasi azienda, che molto spesso viene descritto anche, nonostante il sovraffollamento, come un carcere che cerca attraverso le attività lavorative all'interno, attraverso i vari permessi che ci sono, attraverso i vari circoli infernali che costituiscono il carcere degli ultimi decenni, di reintegrare, no? Come si dice, l'individuo all'interno della società, mostra la realtà di quello che è il carcere oggigiorno, soprattutto in Italia.
Esatto, il lavoro di Olga è stato importantissimo in questi 25 anni perché ha saputo dare eco a quelle che erano le lotte, le istanze delle persone recluse, e ha anche saputo dare eco in momenti estremamente bui, come pensiamo a tutto ciò che è successo nel 2020 nelle carceri italiane. Riprendendo un po' quello che dicevi tu, sicuramente ormai il carcere azienda che si barcamena tra differenziazione e premialità sta seguendo sempre di più questo solco, andando sempre ad intaccare di più quella che è la solidarietà invece del corpo prigioniero, quindi dei prigionieri tutti. Ma appunto ne parleremo con Marco dopo.
Certo, anche perché sarà molto interessante vedere come il carcere ai noi è anche lo specchio della società fuori, quindi attraverso la visione di una testimonianza come questa di quello che accade al suo interno sia il riflesso della società fuori, quindi azienda, differenziazione, atomizzazione, sono tutte caratteristiche che nel carcere trovano il laboratorio, lo specchio più esemplare possibile della società che viviamo tutti e tutte. You're pulling out the same strings at every chance you get. I've been drowning in your wild schemes, a doll you live so well. Minuti, questi erano i Lone Assembly, siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout.
Allora, come stavamo dicendo prima, oggi parleremo con Marco Nocente, che presenterà il suo libro Non è più il carcere di una volta, lo spazio detentivo nelle lettere al collettivo Olga. Marco, ci senti?
Sì, vi sento, ciao a tutte e a tutti.
Ciao Marco. Vabbè, allora raccontaci un po', magari appunto due parole su Olga, sul collettivo, sul progetto, su ciò che porta avanti, e poi raccontaci del tuo libro.
Benissimo, allora beh, grazie mille comunque per l'invito, saluto tutte le persone, soprattutto appunto quelle incarcerate che magari riescono a sentirci proprio dalla radio, visto anche il tipo di presentazione che faccio, sicuramente ho piacere a condividere appunto la presentazione di questo libro, quindi prima i saluti, ecco. E poi appunto prima di presentare il libro giustamente bisogna parlare del collettivo che poi è il collettivo che ha reso possibile questo libro. Sebbene appunto io faccia il ricercatore nella vita e ho deciso appunto di poi scrivere questo libro e di farlo anche in quella, nell'ambito, grazie all'ambito accademico diciamo, non sarebbe per, appunto possibile il libro senza il collettivo. Appunto parliamo del collettivo Olga, un collettivo di Milano che esiste da ormai 20 anni, il primo opuscolo che è stato pubblicato da Olga del 2006 e che invece appunto il collettivo esiste dal 2005 e Olga è un collettivo appunto che sostiene, fa da megafono, porta avanti appunto le lotte di tutti quei detenuti che provano un po' diciamo ad alzare la testa anche in un contesto come quello del carcere di questi ultimi anni, dove appunto la repressione è particolarmente dura e dove apparentemente sembra che non ci siano grandi mobilitazioni, sebbene appunto abbiamo visto benissimo durante il Covid come questo sia assolutamente falso e come anche prima di quel momento lì ci sono sempre stati, perché il carcere è proprio un posto dove la tensione è sempre dietro l'angolo e le ragioni per protestare ci sono alla grande, solo che appunto è un mondo complesso e quindi questa conflittualità non sempre si canalizza appunto verso il conflitto appunto. Beh, il Olga nasce proprio appunto per sostenere queste lotte, quindi per unire il dentro con il fuori, ma soprattutto unire il dentro con il dentro, nel senso fare unire insomma le lotte di chi vive magari in spazi differenti, sempre carcerari, e che poi appunto ritrova nelle sue lotte degli altri, le lotte che fanno loro stessi. Questo anche in altre presentazioni che mi è capitato di fare, mi è capitato proprio di incontrare alcuni compagni che magari scrivevano proprio ad Olga e che hanno avuto modo appunto di trovare nelle lettere degli altri anche un po' la forza per lottare, portare avanti le loro lotte. E noi facciamo un lavoro territoriale nella città di Milano e poi nelle carceri anche vicino, dove abbiamo avuto modo in varie situazioni anche attraverso campagne nazionali di appunto portare avanti, di fare un lavoro come può essere quello dei presidi, quello appunto dell'aiuto appunto anche minuto nei riguardi dei detenuti, perché appunto spesso chi finisce in carcere sono anche persone che hanno bisogno di un aiuto di qualunque tipo, dai visto avere la giacca per l'inverno a qualunque altra cosa insomma attraverso i pacchi, cosa che peraltro sicuramente merita essere citato, è sempre più questa solidarietà diciamo sfice, sempre più messa in difficoltà perché con le varie circolari e ordinanze che si sono susseguite negli anni, se io guardo indietro dagli anni appunto da quando faccio parte del collettivo ad oggi, sempre più è difficile inviare un pacco perché non si è familiare, sempre più insomma la solidarietà dall'esterno, se non si è un familiare canonico, insomma è sempre più difficile portarla avanti. Il lavoro che facciamo con Olga è anche un lavoro di appunto quello di scrivere un opuscolo. Adesso tra l'altro stiamo per uscire con il nuovo opuscolo, l'ultimo uscito a dicembre. Prima avevamo una pubblicazione mensile, adesso i tempi si sono un po' più dipanati, però continuiamo appunto a lavorarci. E quello che contiene questo opuscolo sono le lettere dei detenuti che ci scrivono, quindi appunto proprio per dare seguito a quello che dicevo prima del lavoro che facciamo. L'altra metà dell'opuscolo è composta da notizie, diciamo, di controinformazioni, proprio perché sempre in carcere, come ci scriveva anche un detenuto questa settimana che ci ha scritto, quando ci ha scritto ci diceva qua, purtroppo le notizie arrivano solo dalla televisione, spesso magari non si ha la possibilità appunto di accedere ad altri tipi di informazione, come può essere per esempio questa radio. a un certo punto, questo qua appunto è il lavoro che facciamo e continuiamo a portarlo avanti. Ed è proprio allora un'altra cosa da dire, appunto, proprio per spiegare anche che cosa fa con chi vogliamo avere a che fare, appunto, noi come Olga, dicevo, tutti quei detenuti in lotta, però appunto ci tengo a precisare che non abbiamo mai voluto fare una differenza tra i detenuti politici o i detenuti cosiddetti sociali, o qualsivoglia sia il termine che si voglia usare, ma appunto noi vogliamo avere a che fare con tutti quei detenuti che semplicemente portano avanti delle lotte, subiscono delle ingiustizie, portano avanti delle denunce, che in qualche modo lottano appunto contro il carcere, ma appunto senza fare dei detenuti di serie A, dei detenuti di serie B, proprio perché è proprio contro quella differenziazione che appunto mette gli uni con gli altri, appunto rende anche più debole le possibili resistenze che si possono creare, e appunto questa cosa la vogliamo evitare. La scelta di fare un lavoro sulle lettere dal carcere appunto viene invece da varie ragioni. Sicuramente ho scelto di fare questo libro perché per prima cosa io non sono mai stato detenuto nella vita, conosco tantissime persone, amici, compagni che dentro stanno, che possono anche raccontare, appunto mi possono anche raccontare tutte le storie che hanno vissuto, però allo stesso tempo questa cosa secondo me non è sufficiente per poter fare un racconto di, diciamo, un'antropologia del detenuto, raccontare la vita quotidiana dei detenuti, perché per me parlare per gli altri è una questione molto delicata, e quindi l'unica cosa che ho potuto fare semmai è stata quella di prendere queste lettere, appunto pubblicate dal 2006 ad oggi, quindi un migliaio di lettere, e cercare di partire proprio da quelle lettere per costruire un discorso coerente. Potrebbe essere che magari anche un po' noioso come discorso da fare, diciamo metodologico, accademichese se si vuole, però secondo me è importante, perché anche in qualunque lavoro che possiamo fare noi come compagni, in qualunque ambito, spesso appunto ho voluto appunto sottolineare la delicatezza rispetto a certi temi, perché bisogna avere, come dire, coerenza tra i mezzi e i fini per certi versi, quindi anzi direi in tutti i versi. Insomma, ho cercato di fare un'analisi delle lettere e principalmente tenendo a mente anche un po' il percorso di Olga e un po' le domande che abbiamo fatto negli anni, e alla fine ho delineato due grandi temi che non sono esaustivi sul carcere, e magari dopo diciamo due parole anche su quello di cui appunto non mi sono occupato, però ho scelto di focalizzarmi su due temi principali. Uno è il carcere duro, quindi da discorsi e spazi, diciamo, che caratterizzano il carcere duro, quindi dal diritto penale del nemico ai discorsi che si fanno appunto intorno alla mostrificazione di tutte quelle persone che poi appunto dopo finiscono magari nei vari 41 bis e in alta sicurezza, e appunto poi i regimi, quindi cosa succede poi e come leggere questo tipo di regime, di circuiti carcerali. L'altro ambito è invece la premialità, o meglio osservo come la rieducazione venga raccontata, ma come di fatto poi i detenuti la ripresentano come effettivamente cosa da leggere come premialità, cioè come in qualche modo c'è un carcere morbido, che non è quello duro, che diciamo è la carota che viene preferita al bastone, che serve allo stesso modo per tenere buoni detenuti e farlo in maniera utilitaristica, sia spesso per il carcere sia anche per il detenuto, per fare in modo che sia il detenuto stesso a riprodurre l'ordine detentivo, proprio perché si preferisce il premio piuttosto che magari cercare di prendersi, conquistarsi una libertà. E adesso magari, se c'è tempo, posso approfondire meglio questi due temi.
Certo. Assolutamente, certo.
Perfetto. Benissimo, grazie. Allora, se vogliamo parlare del carcere, prima di parlare di carcere duro e carcere morbido, diciamo, anche se di carcere si tratta, bisogna fare un discorso proprio sulla differenziazione. È fin dagli anni 70 che si è scritto, che si è raccontato appunto di questa logica della differenziazione utile, funzionale al carcere, inizialmente solo per dividere i detenuti da quelli buoni e da quelli cattivi, ma poi c'è, almeno quello che si denota dalle lettere del carcere, un approfondimento sempre maggiore di questo, di questo tipo di logica. È un po' come se vedessimo quelle logiche di quegli anni nelle lettere di Olga, approfondite, che non riguardano più nemmeno solo i detenuti politici o i detenuti più pericolosi, nei detenuti normali, ma diciamo in tutti i circuiti, tutti i regimi, si trova sempre questa logica trainante della differenziazione. E che cosa produce questa differenziazione? Tra tutto, sempre meno solidarietà e sempre più individualizzazione tra i detenuti.
Hai voglia un attimo di spiegarci che cosa intendiamo con differenziazione nelle carceri italiane, specialmente attraverso, esatto, le riforme degli anni 80 in poi?
Certo, lo faccio volentieri. Allora, possiamo parlare per esempio di, se vogliamo parlare del carcere duro, abbiamo visto che dalle carceri speciali, che furono nel 77 appunto imposte proprio per dividere tutta quella componente di detenuti in lotta, abbiamo oggi ci ritroviamo i 41 bis come regime e poi i circuiti dell'alta sicurezza. In Italia abbiamo l'alta sicurezza 1, l'alta sicurezza 2, l'alta sicurezza 3. Nella S1, chiamato così, finiscono spesso i detenuti che vengono dal 41 bis, e poi adesso gli avvocati all'ascolto mi perdoneranno per andare molto rapido su questo, ma preferisco poi parlare di effettivamente come si tasta la differenziazione poi in carcere. In S1 si trovano quei detenuti che vengono dal 41 bis, spesso sono associati a reati di tipo mafioso, così come lo sono anche quelli della S3, però spesso sono legati allo spaccio internazionale, a tutt'altro tipo di reato che non sono quelli di sangue. E poi c'è la S2 che è per i politici e i religiosi, spesso divisi perché sono all'interno delle S2 c'è una differenziazione informale, tra virgolette, nel senso che non è che proprio sta scritta nelle circolari, però di fatto si dividono i detenuti politici, quindi legati al terrorismo, quindi l'articolo 270, politici o religiosi appunto. E questa è una differenza interessante perché uno ha diviso completamente appunto i detenuti da comuni, da quelli appunto che si potrebbero dire sono quelli più pericolosi, che in qualche modo io utilizzo il discorso del diritto penale del nemico, che è quel diritto che dice sostanzialmente che ci sono c'è un diritto che vale per i cittadini e poi c'è un diritto che invece vale per il nemico. Ed effettivamente a giudicare dal tipo di repressione che viene messa in atto, ma non solo il tipo di repressione dura, fisica, ma anche dalla sofisticazione di un certo tipo di isolamento programmato che caratterizza sia il 41 bis sia l'alta sicurezza, insomma abbiamo proprio, riusciamo a capire un po' la cifra di quello che è la differenziazione oggi. E adesso entro nel merito per esempio del 41 bis, abbiamo, almeno nel libro descrivo come in qualche modo il 41 bis sia stata la normalizzazione di un'emergenza. E curiosità però il 41 bis è pensato proprio nel 92 per fare i conti con il momento più avversivo dell'azione appunto della mafia presente in Italia, il fenomeno sia venuto meno appunto almeno l'eversione, perché poi a caso di cronaca recente ci dicono benissimo il contrario, però l'eversione sia venuta meno, ma questo 41 bis si sia allargato sia per categoria di reato sia per numero dei detenuti, perché se nel 92 avevamo circa 400 detenuti adesso siamo quasi ad 800 in questo anno. E allo stesso tempo il tipo di reati è cambiato, il caso di Cospito, ma così come Nadia Desdemona Alioce e via dicendo, sono solo alcuni altri casi che fanno vedere come in qualche modo questa cosa non era nemmeno più relegata solo alla questione mafiosa, e in qualche modo ci fa capire le cattive intenzioni appunto che aveva lo Stato prima di quando aveva pensato questo regime che peraltro era prima nasce come decreto legge, che poi veniva rinnovato di volta in volta, e poi proprio nel 2002 è stato poi diventato legge. Altra cosa, l'alta sicurezza, adesso per questo cito solo la S2 per esempio, è la S2 che abbiamo visto attraverso le lettere quando ci scrivevano detenuti accusati di essere terroristi islamici per esempio, e come intorno a tutto quel racconto intorno al terrorismo islamico non ci fosse, almeno in Italia non c'è stata tutta l'alta sicurezza io la descrivo raccontando un passaggio, quel circuito, passando dall'elevato indice di vigilanza all'alta sicurezza, era il regime che precedeva l'alta sicurezza, che ha portato da essere un unico circuito a dividere in tre, quindi S1, S2, S3 e dividere l'S2 in due, quindi appunto una differenziazione di un certo tipo, senza che ci fosse uno specifico pericolo imminente nei confronti dell'ordine pubblico, ecco, in quegli anni lì, no, il 2015. Eppure appunto per quello che riguarda il terrorismo islamico, per esempio, è stato fatto tutto anche uno studio, riporto nel libro per esempio l'analisi dei livelli di radicalizzazione del detenuto, tutta una serie di cose, per esempio, giusto per fare un esempio, tutta una serie di cose che, diciamo, osservandole con la lente, parlo sia dell'alta sicurezza sia del 41 bis, sono tutte cose che osservandole attraverso la lente del diritto penale del nemico, è un po' come se in qualche modo lo studio, l'isolamento programmato, quando parliamo di 41 bis parliamo di un regime proprio che attraverso le sue circolari pianifica ogni singolo, proprio gli aspetti più minuti della vita quotidiana del detenuto, come quasi in un laboratorio, e sembra un po' come se in qualche modo il carcere duro si è pensato non tanto più per quello che poi il detenuto ha fatto realmente in termini di reato, quanto più per quello che la persona è, ed è questo un po' uno snodo anche che appunto un tipo di sviluppo che di fatto poi il sistema penale fa e sviluppa non solo attraverso il meccanismo, diciamo, carcerario, perché questo spostamento, diciamo, dal reato al soggetto lo trovo anche in altri tipi di detenzione. Io penso alle case di lavoro, dove appunto esiste questa la condizione di essere pericoloso socialmente e questa pericolosità sociale che fa sì che in qualche modo è come se va bene, hai fatto un determinato reato, però dopodiché, o determinati reati, dopodiché hai la pericolosità sociale e da quel momento lì in poi tu devi provarmi che sei un'altra persona, ed è una cosa molto molto pericolosa, che è uno sviluppo appunto di questo uno sviluppo che il carcere appunto ha avuto, il carcere e altre forme detentive, diciamo, ha avuto negli anni. L'altro ambito che descrivo, che invece è il carcere più morbido, anche se è sempre brutto dire la parola morbido, è invece quello della premialità. Ed è come se in un periodo appunto dove, a differenza di quelli famosi anni 70, parliamo di anni appunto, quando parlo di anni 70 parlo di anni in cui fino al 75 l'ultima riforma carceraria era una riforma fascista, dove i detenuti si sono conquistati attraverso le loro rotte le libertà che hanno, ma anche appunto di nuovo le cose più piccole che un detenuto oggi si ritrova in cella. Spesso si fa questo discorso, lo faceva spesso Sant'Elotar Nicola, che va appunto a guardare le cose più piccole che hai in carcere, e quelle cose le hai appunto in carcere, perché ci sono state delle lotte, c'è sempre una lotta dietro al singolo oggetto che una persona ha in carcere. Quello che si vede dal carcere morbido, dal carcere soft, è come se in questi anni i diritti conquistati dalla riforma carceraria sono stati smantellati uno a uno e al massimo ridati, ma solo al massimo riconcessi, ecco, su concessioni, richiesti individualmente e concessi individualmente sulla base del merito. La cosa più chiara per capire questa cosa qui è, perché poi questa è una logica che è generalizzabile veramente un po' in tutto il carcere, che è appunto quello della buona condotta, l'introduzione per esempio appunto dei benefici carcerari, cioè la possibilità di uscire 45 giorni prima dal carcere ogni 6 mesi, che alla fine dell'anno sono 90 giorni che possono essere dati ai detenuti nel momento in cui loro hanno una valutazione positiva da parte dell'equipe del carcere, è uno per esempio dei meccanismi più funzionali, che funzionano effettivamente di più per fare preferire, come tante lettere appunto poi ci scrivono dal carcere, per fare riprodurre l'ordine detentivo, far tenere i detenuti buoni in qualche modo, però allo stesso tempo però appunto individualizzandone sempre di più il percorso, e creando anche un po' un senso di rassegnazione tra i detenuti, come dire, da un lato preferire, come ci scrivevano, il pilota automatico, quindi aprire a, per esempio, tutto l'ambito di quello che sono gli psicofarmaci in carcere, preferire la terapia per far passare il tempo, per non avere problemi, in una situazione dove appunto questo tipo di lettura la faccio in contrapposizione al racconto che si fa dell'educazione, della rieducazione in carcere, che oltre ad essere una parolaccia viene anche tradita sui fatti, proprio perché in verità tutto quello che riguarda il trattamento e la rieducazione per il detenuto vengono vissute, e anche per gli operatori, vengono vissute in maniera assolutamente utilitaristica. Io faccio un esempio sempre, ogni volta che presento una persona con cui ho corrispondente che ci scrive dal carcere di Volterra, che ci dice che poi non è neanche una questione di, ovviamente non è una questione di rieducazione, perché anche i corsi stessi, per come sono pensati, non sono funzionali a un progredimento del proprio percorso della persona detenuta, laddove ci sono tra l'altro corsi o opportunità, perché spesso in carcere si dice sì ci sono i corsi, ci sono le cose, poi spesso in molte carceri non c'è proprio nulla. Il detenuto in questione che mi scriveva mi diceva: guarda che ci hanno fatto fare un corso sulla sicurezza, l'educatrice ha scoperto che quasi nessuno aveva passato il corso, ha detto no, allora adesso lo rifacciamo tutti e lo rifacciamo con il foglio sbagliato a fianco, così almeno rispondete giusto, perché tanto alla fine l'importante è che si facciano le cose, non tanto che si facciano bene, che si facciano, che abbiano tutti questo certificato per la sicurezza. Poi lui ironicamente diceva: e poi vabbè, chiedetevi perché in Italia ci sono le morti sul lavoro. Ma al di là di queste battute appunto che lasciamo a parte, questa persona è una persona che ci scrive che non può iscriversi all'università, è iscritta per la terza volta al diploma, al corso, diciamo, per avere il diploma di ragioneria, proprio perché non può fare nient'altro che quello. E qua si vede appunto il senso, che è proprio quello esclusivamente utilitario di potersi fare in carcere. E poi, oltre a questo, a questo discorso appunto, che ovviamente si vede molto chiaramente come non ci sia per niente spazio appunto né per fare una critica né per fare un percorso anche che sia vagamente utile, quindi di nuovo rimettiamo in discussione la famosa funzione del carcere, che ovviamente tradisce sempre le aspettative che si pone. Tra queste cose per quanto riguarda il carcere soft, diciamo, e questo meccanismo, diciamo, premiale volto a dare appunto che si basa sui benefici carcerari, c'è anche il fatto che, per esempio, una delle cose che caratterizzano il fatto che tu ti comporti bene o male in carcere è il fatto che magari sei a disposizione della direzione, a disposizione del tipo: hai voglia di scrivermi ogni tanto nelle domandine, che le domandine sono tutte quelle istanze che si fanno al direttore del carcere per richiedere praticamente tutto all'interno del carcere. Quindi, tra l'altro, sottolineare la parola domandina, ovviamente gergo è molto infantile, infantilizzante del carcere, cosa appunto tradizionale appunto del trattamento carcerario. Insomma, se tu l'agente di turno chiede al detenuto: se tu puoi scrivermi una domandina e mi dici dove, per esempio, Tizio e Caio nascondono il fumo, nascondono qualcosa o combinano qualcosa di sbagliato, tu me lo scrivi nella domandina, noi dopo, il giorno dopo, facciamo la perquisizione e bene così. Ecco, queste sono condotte che vengono premiate, tra l'altro sempre in un'ottica di infantilizzazione, anche a scuola, almeno. Di solito così si diceva di fare la spia in carcere, si dice che fai l'infame, però come si vede, come vedete, c'è sempre questo ritorno di questa infantilizzazione nelle stesse, non solo nelle parole, ma proprio nelle pratiche stesse che caratterizzano il carcere. Un'ultima cosa da raccontare, che riguarda tutto quello che non ho considerato magari nella ricerca, ma se avete, stavate dicendo qualcosa.
Prima volevo chiederti se avevi voglia di spendere due parole giusto sulla questione del lavoro, che tra l'altro anche lì apre il vaso di Pandora nella dinamica della premialità.
Certo, il lavoro. Beh, il lavoro è una di quelle cose che sono potenzialmente sempre contese all'interno del carcere, perché il carcere è fatto in una maniera tale che si ha a disposizione poco da dare ai detenuti, e giustamente questa cosa qua è di nuovo funzionale proprio alla premialità, perché spesso il lavoro viene proprio dato. In carcere esistono, per esempio, all'interno del lavoro le liste del lavoro, quindi a proposito di gergo infantilizzante, c'è lo spesino, c'è lo scopino, ci sono appunto questi lavori di manutenzione del carcere che si fanno, oppure il portavitto, che vengono retribuite, ovviamente vengono pagati pochissimo. C'è una graduatoria per i detenuti, ma spesso questa graduatoria viene disattesa proprio per il principio che vi dicevo prima, che spesso appunto vale la premialità, e questa premialità come vale, tra l'altro, per chi ci ascolta magari fuori dal carcere, per immaginarsi, la premialità è un po' lo specchio della meritocrazia fuori dal carcere, che come sappiamo bene tutti, non è che qualcosa che funziona veramente. Spesso si basa su delle preferenze, si basa su delle questioni che, appunto, come dicevo prima, come l'infame del carcere di cui raccontavo prima.
Certo, una cosa interessante da dire è che non solamente la regola è veramente terribile, in questo caso la regola dell'infamia, della premialità, è fuori quella della meritocrazia, ma anche questa, che è un'ideologia criticabile, terribile, viene pure disattesa. Quindi non solamente c'è una critica che è necessario fare al modello, ma anche alla maniera in cui non viene espletato. Quindi ci troviamo a dover giocare su un doppio livello: quella che è la verità presentata del carcere, quella di quel protocollo, di quel tipo di indirizzo, e poi, che già appunto è un modello rispetto a cui bisogna opporsi, e poi c'è la verità di come viene attuato. Quindi bisogna sempre tenere purtroppo un doppio livello, quello del discorso e poi quello dell'attuazione.
Esatto, sì, spesso il carcere, per tantissime dinamiche che caratterizzano anche il fuori, in qualche modo illumina molto bene. Una cosa sempre legata di nuovo alla premialità e sempre legata al lavoro è invece proprio per esempio la differenza di trattamento che c'è tra le varie carceri, che in realtà anche questo è un metodo per cui in qualche modo rende preferibile poi stare comunque nell'ordine consentito dal carcere. Perché vi faccio un esempio: esistono carceri come il carcere di Bollate, diciamo, almeno annoverato ed effettivamente servito più di in questi anni per un po' raccontare la rieducazione che funziona bene, no? All'interno del carcere, con effettivamente tassi di recidiva, per esempio, un po' più bassi, eccetera eccetera, però io ci tengo proprio a fare questo esempio qua, non tanto per farci complimenti al carcere di Bollate, ma proprio perché il carcere di Bollate è l'emblema di come funziona la premialità. Perché nella misura in cui io scelgo di prendere tutti quei detenuti che tendenzialmente si sono comportati bene, li metto in un carcere dove tendenzialmente gli offro molte più opportunità lavorative, come cosa vuoi che succeda? Per forza che la recidiva è molto più bassa, perché tendenzialmente i detenuti che finiscono lì saranno anche tendenzialmente più seguiti, magari avranno pure la possibilità di fare i domiciliari prima della fine della detenzione, quindi di uscire, comunque hanno un sostegno da fuori. C'è una sproporzione delle risorse che è assolutamente funzionale a fare sì che magari, se sei in un carcere di merda, tu preferisci preferiresti finire a Bollate, perché almeno dici: vabbè, così almeno esco, così non incontro troppi incidenti, perché spesso una persona perde i giorni di uscita anticipata per il sovraffollamento che c'è nel carcere, per il casino che c'è, per piccole cose che possono succedere che poi fanno sì che quella cosa te la perdi. E ci tengo a sottolineare come appunto il fatto che ci sia un carcere buono e uno cattivo serve proprio, assolutamente funzionale al mantenimento dell'ordine. A Opera, il carcere milanese appunto, dove abbiamo peraltro c'è stato un presidio proprio domenica scorsa, proprio per rilanciare peraltro
infatti,
la nostra
magari, magari se vuoi spendere poi anche proprio due parole al volo sulla mobilitazione che c'è in corso sì. a Milano per rilanciare la lotta di Alfredo
certo.
e di tutti coloro che l'hanno portata avanti contro il 41 all'ergastolo stativo, raccontarci anche come è andato il presidio.
Va bene, sì, sì, adesso vi dico subito. Però appunto Opera, abbiamo questa situazione dove hai due edifici. In uno hai i detenuti con il trattamento avanzato, tendenzialmente con condizioni leggermente migliori, l'altro dove hai l'alta sicurezza, e proprio dove c'è l'alta sicurezza anche dei detenuti comuni in articolo 32, diciamo quelli in sottoposti a un regime diciamo più deprivativo e diciamo lo chiamano il punitivo, quindi la dice già lunga su come viene organizzato appunto, con gli spazi vengono organizzati e come siano pregni di queste logiche come quelli della premialità. Per chiudere giusto il discorso sul lavoro, l'ultima cosa che volevo dire è sempre parlando di considerandosi a Bollate un carcere insomma ad alto dove appunto ci sono molte possibilità lavorative per esempio e si vedono delle dinamiche che sono curiose anche da questo punto di vista. Mi parlavano appunto delle persone, una persona che è tuttora in carcere a Bollate mi diceva guarda che qua spesso i detenuti si fanno la gara per trovare il lavoro migliore, perché uno magari va a parlare con un educatore, l'educatore gli dice vai a fare questo lavoro qui, quest'altro torna, il suo compagno di cella scopre che questo qua gli ha proposto un lavoro e questi si mettono a litigare magari sul fatto che una persona gli ha dato un lavoro che era migliore dell'altro, eccetera. E come sia appunto dove c'è tanto lavoro o dove invece non c'è proprio lavoro e bisogna fare la gara per avere quel singolo posto di lavoro, questo meccanismo riesca sempre a riprodurre sempre di più una individualizzazione sempre più ostinata. Ecco, questo era giusto per chiudere il discorso.
Grazie. E appunto adesso se vuoi farci due parole sulla mobilitazione in corso a Milano, su cosa sta succedendo, sul presidio che avete fatto a Opera, com'è andato?
Beh, allora, sicuramente appunto proprio perché in vista della possibile proroga nei riguardi di Alfredo per il 41 bis a seguito di quelle che sono state poi la repressione di tutte quelle giornate di mobilitazioni veramente importanti di un paio di anni fa che tra l'altro avevano allargato tanto il discorso sia del carcere sia del 41 bis. Tra l'altro noi con Olga prima della mobilitazione di Alfredo mi ricordo che c'era questa campagna che si chiamava Pagine contro la tortura dove si parlava dell'impossibilità di ricevere i libri, no, in 41 bis che veniva appunto, era stato negato ai detenuti in 41 bis di ricevere i libri dall'esterno e aveva un po' aperto anche grazie alle lotte di Nadia Desdemona Lioce avevano un po' squarciato un po' il velo di questo regime tabù che fino a prima infatti non se ne poteva parlare perché la guerra alla mafia diciamo è la guerra del bene contro il male, quindi è qualcosa di cui non se ne può parlare, però appunto abbiamo visto grazie anche, soprattutto alle mobilitazioni in solidarietà ad Alfredo, grazie tra l'altro alla generosità
giusto per ricordarlo, il PM Scafi pochi giorni fa ha chiesto delle pene altissime per il corteo del 4 marzo, pene che vanno dai 6 a 12 anni rotti, quindi
esatto.
Appunto questa è una notizia degli ultimi giorni delle conseguenze appunto del corteo del 4 marzo, che era un corteo che si era dato dopo che la Cassazione aveva dato un ennesimo no alla possibilità di Alfredo di uscire dal 41.
Esatto, sì sì, volevo proprio passare da lì, nel senso che sono state sicuramente delle mobilitazioni molto importanti che hanno allargato molto il discorso sul carcere, il discorso sul 41 bis, hanno coinvolto molte persone che si sono mobilitate e che effettivamente sono state anche duramente represse, a maggior ragione per questa, a maggior ragione in vista di una possibile proroga, visti i tempi di guerra che corrono anche se si vuole. Dove appunto come in tutte le situazioni laddove c'è guerra esterna si vedono anche tutte quelle politiche poi a livello interno che ricalcano poi quell'andazzo, diventa sempre più importante sicuramente tenere alta l'attenzione di questi regimi, perché abbiamo visto su 41 bis che appunto non si tratta di niente di eccezionale, anzi è diventato qualcosa che è sempre più diventato normale, normalizzato, sempre più facilmente attuabile, e peraltro abbiamo visto proprio anche con le politiche del governo, perché ci sta anche a sottolineare quello, che dei governi che si sono succeduti, ma in particolare effettivamente è stata data una grande stretta repressiva con i vari decreti di sicurezza del tempo, dove si è penalizzato veramente di tutto, qualunque tipo di pratica, diventa sempre più importante, e allora sicuramente seguire queste mobilitazioni. Noi a Milano abbiamo presentato, abbiamo fatto una mini campagna, insomma abbiamo fatto varie iniziative in preparazione di questo presidio che c'è stato proprio domenica. Abbiamo fatto delle presentazioni di libri prima, abbiamo presentato per esempio il libro di Claudio Cipriani, che testimone, diciamo che è lo scrittore dell'esposto di quanto è successo a Modena, testimone della mattanza che c'è stata a Modena nel 2020, la repressione delle proteste che ci sono state in quel carcere proprio contro la chiusura dei colloqui, quello che sono stati poi quegli anni di chiusura totale che poi si vedono tuttora in carcere. E poi abbiamo presentato anche il libro, i libri contenuti, insomma materiali intorno a tutto quello che è stata quella mobilitazione per Alfredo. Domenica c'è stata una bella presenza fuori dal carcere di Opera, ci sono stati ancora direi con più piacere, perché comunque è la cifra che dà il senso alle iniziative, una bella risposta dei detenuti che da fuori gridavano in diverse occasioni durante questo pomeriggio insieme. Cosa importante, perché era importante essere lì, perché ci sono grandi trasformazioni in corso, molto probabilmente il 41 bis di Opera verrà chiuso perché c'è in corso questo processo di chiusura di diversi 41 bis, quasi dimezzamento del numero di 41 bis, per poi mettere più persone possibile in 41 bis nello stesso edificio. Infatti in Lombardia,
sì,
in teoria
dovrebbe
essere il carcere di Vigeva, no? Il carcere previsto.
Qua in Piemonte ad Alessandria i prigionieri della S2 sono stati spostati a Rossano, perché appunto ad Alessandria si vuole creare un'enorme sezione di 41 bis, e tra l'altro quello che dicevano, poi avevo sentito in un giornale radio, che c'è la volontà di fare anche una sottosezione severa, come ad esempio quello di Parma, dove poi nei fatti un prigioniero più importante viene messo con uno di un contesto distante, meno sotto i riflettori, e la socialità è ancora ridotta nel caso in cui sia possibile.
Esatto, sì esatto, perché non c'è limite all'isolamento. Infatti il 41 bis ha già previsto nella sua costituzione le aree riservate, banalmente, che sono appunto queste celle sotterranee, ancora più appunto più isolate, dove se già la socialità erano quattro persone, lì ti ritrovi appunto sempre più da solo. E dicevo, il carcere di Opera, che è anche il più grande, che insomma non è una notizia poco rilevante, perché comunque il carcere di Opera è il secondo carcere per 41 bis più grande in Italia, che appunto ospita diversi detenuti, credo intorno al centinaio, credo, non voglio dire una fesseria, però appunto che verranno spostate presto, non vale capire quando. E poi allo stesso tempo un carcere che oltre appunto a recludere in 41 bis Marco Mezzasalma, comunque detenuto in 41 bis del 9 Brigate Rosse, insomma un carcere da tantissimi anni. Abbiamo anche la condizione, questa era la notizia appunto che ci sono poi arrivate tramite i familiari, tramite poi in realtà alcune notizie che girano anche, sono girate nei giornali, perché sono state fatte delle denunce proprio dagli avvocati dei detenuti, in un carcere di Opera dove non c'è l'acqua calda, non c'è stata l'acqua calda per tutto l'inverno, dove hanno limitato la possibilità di fare i colloqui di terze persone dall'arrivo diciamo della nuova direttrice. Insomma un carcere che è sempre stato duro, perché guarda, non si sprecano i racconti di limitazione ai pacchi, controlli alle familiari che andavano a fare le visite ai detenuti.
Ricordiamo anche che tra l'altro è stato uno dei carceri dove la repressione si è data in modo più violento nel 2020, dopo che c'era stata la rivolta nel carcere di Opera. Chi si trovava fuori in presidio sentiva da dentro urlare che erano stati massacrati di botte, gli era stata tolta l'acqua, gli erano state tolte le ciabatte, tutti i beni di prima necessità, e soprattutto il padiglione era rimasto al buio per qualche giorno. E anche nelle settimane successive, quando i solidali continuavano ad andare fuori dalle mura a chiedere come fosse la situazione, parlavano proprio di una repressione violentissima che si è data in mesi e mesi.
Sì, è sempre stata un po' la cifra del carcere di Opera, che è sempre stata particolarmente punitiva, però si vede che ci tenevano ad avere ancora più isolamento, spostando per esempio 41 bis a Vigevano, perché effettivamente è una cosa che ci dicono spesso quando si parla con i familiari, ma anche con gli operatori che lavorano in carcere, se magari il carcere di Opera è duro, comunque è ancora a Milano, e avere un carcere a Milano, anche se appunto è il classico carcere che in realtà è a Opera, tra Milano e Opera in campagna, quindi con la possibilità di allargarsi, infatti penso che abbia finito ormai la costruzione del padiglione nuovo, perché appunto ha costruito addirittura un padiglione nuovo in questi anni. Questi carceri di campagna pensati grandi, che possono allargarsi, che sono anche un po' più isolati dal centro della città, però comunque sempre in città stanno, sono attraversati da volontari, dottori, medici, infermieri e quant'altro, che in qualche modo la notizia te la portano fuori. La nota da dire, per esempio, del carcere di Vigevano, ma così come lo sono tanti carceri, penso che tante carceri che si possono trovare anche in Lombardia, ma un po' in tutta Italia, carceri come il carcere di Cremona, sono carceri per detenuti proprio dimenticati, cioè se quello che di cui non parlo nel libro, per esempio, appunto, la condizione degli stranieri, la condizione di persone, insomma, che sono le ultime, di quelli che proprio nella premialità manco partecipano, perché sono esclusi dal consorzio, sono esclusi fin dall'inizio, sono esclusi e non è previsto per loro nulla e nessuno testimonia di quello che succede a loro, e quindi ti ritrovi effettivamente le persone che poi sono spesso quei delinquenti magari abituali, gente che fa dentro e fuori di continuo, in carcere appunto assolutamente lontane dall'occhio. E mettere sicuramente un 41 bis a Vigevano mi sembra proprio di andare a seguito anche a questo tipo di urgenza, così come quando si pensano ai vari 41 bis o altre sicurezze, insomma molti 41 bis tendenzialmente saranno in Sardegna, spesso appunto non solo in Sardegna, ma in Sardegna in alcune zone assolutamente isolate della Sardegna, dove i familiari dei detenuti faranno una fatica tremenda anche solo andare a visitarli e trovarli.
Certo, perché si parla molto della spazialità interna del carcere, che è dovuta appunto alla differenziazione di cui abbiamo parlato, si parla un po' meno invece delle geografie sul territorio nazionale del carcere, di come organizzarle a seconda della distanza dalla città principale. È una maniera per separare ancora di più la popolazione carceraria dal sistema degli affetti e anche dalla possibilità, come dicevi tu, che emergano le notizie di che cosa accade al suo interno.
Sì, tra l'altro la Sardegna, tra strutture detentive varie, carcere, CPR, colonie penali, è la regione che ne ha di più materialmente, che ha più luoghi di detenzione in assoluto.
Una colonia penale.
Noi siamo arrivati alla fine della trasmissione, ti ringraziamo tantissimo perché il tuo contributo è stato veramente molto molto valido e speriamo di risentirti presto.